Eccoci di nuovo a Ultimo Grido con Luca Ciammarughi. Siamo in studio oggi con Carlo Del Frati e ci occupiamo di didattica e di educazione musicale. Ma per iniziare quest'ultima mezz'ora insieme vorrei anche proporvi alcune parole che ho raccolto questa mattina in conferenza stampa al Teatro alla Scala di Milano in vista della prima Scaligera della Valchiria, di Valchirie appunto il secondo, la seconda parte della tetralogia wagneriana che Barenboim sta appunto dirigendo questi anni in Scala. La prima è stata l'anno scorso con l'Oro del Reno. E domani ci sarà tra l'altro la prima per i giovani, domani sabato 4 dicembre, veramente molto attesa come naturalmente ogni anno anche la prima del 7 dicembre. Ricordo che noi seguiremo qui da Radio Classica con uno speciale a partire dalle ore 16 il 7 dicembre, la prima della Scala con appunto interviste anche dal foyer, ci sarà il nostro direttore artistico Tommaso Palazzi e io qui in studio appunto per anche entrare in quella che è in quelle che sono le tematiche della Valchiria e quelli che sono i protagonisti in particolare di questa nuova produzione della Scala. Ma direi subito di andare ad ascoltare le parole di Daniel Barenboim, però prima bisogna capire qual è il contesto, perché in questi giorni ci sono state alcune polemiche anche abbastanza forti da parte di due cantanti, in particolare una è Waltraud Maier, riguardo alla regia di Guy Cassier, che utilizzando alcune tecnologie, in particolare proiezioni visive oppure tecnologie anche più elaborate di tipo elettronico, secondo la Maier avrebbe ostacolato un po' la libertà dei cantanti, libertà a livello vocale anche di movimento, costringendoli in magari alcune costrizioni appunto fisiche o anche psicologiche in un certo senso. Ma questa cosa è stata smentita ampiamente sia da Barenboim che dal regista Guy Cassier, e sentiamo qual è stato appunto il discorso di Daniel Barenboim riguardo invece all'importanza di rinnovare anche l'opera lirica attraverso la tecnologia.
Alla creazione della tetralogia nel 1876 sotto la supervisione di Wagner, si è fatto uno spettacolo. Questo spettacolo è rimasto lo stesso, accettando soltanto gli sviluppi delle cose che sono state scoperte dopo, come l'elettricità. Questo spettacolo è rimasto senza cambiamento fino al 1936. Perché? Perché c'era a Bayreuth la vedova di Wagner, che pensava che ogni sillaba che lui aveva detto era sacrosanta, e dunque aveva fatto così, bisogna lasciarlo così. Ma anche in questa situazione estrema, in parentesi, trovo molto ironico che poi sia stato lo stesso Bayreuth che è stato il teatro, l'istituzione, a dare veramente il passo avanti per la modernità della regia con Wilhelm Wagner. Dunque, quando si pensa che la tetralogia è rimasta la stessa fra 1876 e 1936, e che poi dello stesso luogo è venuto veramente l'iniziazione di fare qualche cosa sul palcoscenico, sembra un po' ironico. Ma volevo dire che anche in una situazione di estrema, in un conservatismo estremo della Cosima, anche lei ha dovuto accettare che era scoperta l'elettricità. E sono sicuro, non ho letto i giornali di quell'epoca, ma sono sicuro che la prima volta che la tetralogia è venuta fuori sul palcoscenico a Bayreuth con l'elettricità, c'era di gente che diceva che così si perde la poesia. E dunque siamo in una situazione molto chiara. Lo sviluppo, diciamo, tecnologico non è qualche cosa che viene da Mars. È una creazione umana, ma noi quando si parla della tecnologia sempre con la paura, no, ma questo non lascerà più i rapporti umani, non ci sarà più la sentimentalità, non ci sarà più questo è sbagliato, perché anche la tecnologia, e soprattutto la tecnologia si sviluppa, è stata scoperta e si sviluppa dall'essere umano. Dunque bisogna vedere un po' come l'essere umano funziona con queste cose. Poco a poco si inventano delle cose. Siamo andati dai cavalli al treno, alla macchina, all'aereo, al Concorde. E con l'aspetto visuale anche, con l'aspetto, non è soltanto la tecnologia, non è soltanto qualche cosa di pratico o anche qualcosa dell'orecchio, come è stato il caso col disco, con le registrazioni, che siamo andati dal 78 che si faceva, e questo era la sonata Chiaro di Luna di Beethoven, passare di questo al CD, ma è sempre lo stesso sviluppo. E quanto ho sentito parlare io nel 1982, quando il CD è uscito, sì, ma la sonorità è assolutamente tecnologica, non si sente più la qualità umana, è una cosa troppo perfetta. Perché l'essere umano ha sempre paura di conoscere troppo? Perché quando conosce troppo deve pensare di più e deve mettere in questione tutto quello che ha fatto prima. Sono tanti grandissimi artisti, grandissimi musicisti che hanno paura di questo, hanno paura di perdere, se i pianisti, di perdere la sensibilità del dito, hanno paura di perdere la sensibilità, la freschezza dell'intuizione. L'intuizione funziona molto meglio quando c'è una base razionale. Se hai fatto il tuo lavoro del pensiero, poi puoi partire a volare con la tua intuizione, col tuo temperamento e tutto questo, ma il lavoro del cervello è assolutamente essenziale per questo. Dunque, cosa succede qui? Ci troviamo sicuramente per molti con una nuova guida per l'occhio, no? C'è una nuova guida per l'occhio. C'è l'elettricità, c'è la luce, c'è i video, tante cose per l'occhio. Però l'essere umano, per fortuna o per sfortuna, non ho deciso fino oggi cosa penso, non può dividere, non può staccare l'occhio dall'orecchio. È per questo che nel senso negativo tante volte si vedono dei pianisti che alzano le mani così e si pensa che hanno molto temperamento, ma quando lo senti poi in disco non c'è niente. Ed altri, come Heifetz, che non muoveva neanche mezzo occhio e stava così e si diceva che era freddo. Questa è la dimostrazione che l'essere umano non può staccare l'orecchio dell'occhio. E adesso ci troviamo con cantanti che hanno una vita speciale, una vita fuori della vita quotidiana sul palcoscenico, una vita con eccessi, una vita con molto temperamento, una vita con una preoccupazione estrema con la loro persona, e li amiamo e li ammiriamo per questo temperamento, per questa volontà di pensare a se stessi per poter dare al pubblico tante cose. È una cosa molto bella. Allora come aspettate che questa gente che vive sul palcoscenico delle emozioni così esagerate, che a voi piacciono, quando finisce la recita e sono in prova, diventano dei burocratici che vanno all'ufficio e firmano alle 5 finito il lavoro? Questi eccessi che noi ammiriamo tante volte vengono fuori nelle prove, vengono fuori in altre situazioni, e bisogna prenderli come tale. Perché diciamo le cose francamente, un cantante che pensa che non si può esprimere parte. un cantante che pensa che in una certa messa in scena non può esprimere quello che lui sente e quello che lui pensa, dice: mi dispiace, per piacere ho trovato un altro, perché io non posso. Ora, questo non è il caso qui, siamo qui in una situazione di grandissima esaltazione e basta.
E così questa mattina Daniel Barenboim ha saputo appianare veramente con grande intelligenza le polemiche dei giorni scorsi sulla Valchiria, che apre quest'anno il cartellone del Teatro alla Scala, e devo dire molto significative le sue parole, in particolare quando dice: l'essere umano ha paura di pensare troppo perché quando conosce di più deve mettere in discussione ciò che sapeva prima. Veramente da tenere ben a mente queste parole di Barenboim. Ma adesso ci godiamo una cavalcata delle Valchirie, anzi la cavalcata delle Valchirie, dalla Valchiria di Richard Wagner, e poi torneremo in studio con Carlo Del Frati anche magari per commentare qualcosa di ciò che abbiamo sentito. Veramente grandiosa questa cavalcata delle Valchirie interpretata da Klaus Tennstedt alla guida dei Berliner Philharmoniker. Naturalmente musica di Richard Wagner dalla Valchiria che quest'anno apre la stagione del Teatro alla Scala come sempre il 7 dicembre con l'anteprima del 4 per i giovani, quindi domani sera. Ma interessante anche perché questa cavalcata delle Valchirie ci fa pensare anche a un famoso film, Apocalypse Now, di Francis Ford Coppola, la famosa scena degli elicotteri che appunto scendono verso i vietnamiti. E ci fa ripensare anche quello che diceva Daniel Barenboim sull'importanza del cambiamento. Noi cambiamo, la società cambia, quindi anche l'opera lirica necessariamente cambia. Wagner è stato magari spesso la roccaforte di un certo conservatorismo anche in ambito operistico, ne parlava Barenboim anche a partire appunto dal periodo 1876-1936, ma in un certo senso Wagner è stato anche profetico, ce lo testimonia questo brano, ce lo testimonia tutto il XX secolo, che non ha potuto fare a meno di riferirsi a Wagner, sia amandolo sia detestandolo. Il mondo delle colonne sonore deriva tutto quasi dai leitmotiv wagneriani. Insomma, Wagner era tutt'altro che un conservatore, ma era in un certo senso veramente un profeta, un avanguardista. E rimanendo sul discorso del cambiamento, possiamo affermare ancora una volta, sulla scorta delle parole di Tomasi di Lampedusa, dal Gattopardo, che forse tutto deve cambiare perché tutto rimanga uguale. E che questo, Carlo, ci riporta un po' all'idea di cui dicevamo del modello dinamico. Ma prima fuori onda chiacchieravamo anche sul tuo interesse proprio per l'opera, che hai coltivato in maniera veramente molto attiva, sia collaborando con l'Aslico di Como sia col Teatro Verdi di Bolzano. E per quest'ultimo in particolare mi raccontavi di un progetto legato anche all'opera contemporanea trasmessa ai giovani. Quindi è possibile anche avvicinare i giovani a un ambito apparentemente così esoterico come quello dell'opera contemporanea.
Beh, sì, effettivamente il progetto del Teatro Verdi di Bolzano è una grossa sfida, perché da qualche anno in cartellone mettono un'opera di autore contemporaneo, addirittura un giovanissimo quest'anno come Matteo Franceschini. E la sfida consiste nel aprire delle mattinate per gli studenti di età liceale. Il progetto prevede una preparazione dei ragazzi che avviene un po' a due stadi: si lavora con gli insegnanti di questi ragazzi, a cui si danno indicazioni di massima, si fa conoscere l'opera e si danno anche suggerimenti su come avvicinare i propri ragazzi all'opera, e anche con interventi diretti nostri, in particolare di due operatori dello stesso teatro all'interno delle classi. E devo dire, questo è il terzo anno che il progetto viene attuato, e devo dire che i ragazzi rimangono, sono molto coinvolti, certo sconcertati all'inizio, perché si trovano davanti un mondo completamente inedito, inesplorato, sconosciuto per loro. Anche lì si tratta di trovare un po' le vie per far capire che tutto quello che vedranno e ascolteranno sulla scena ha un significato. Di fatto i ragazzi vivono tendenzialmente, prevalentemente, la musica come divertimento, come svago, come relax, come modo per stare in compagnia, e per carità, questo è un modo prezioso, meraviglioso di vivere la musica. Lì si tratta di fargli capire che la musica non ha una funzione svagante, ha una funzione primaria nella trasmissione di un messaggio, di una storia, e le storie che vengono scelte sono tutte storie piene di significati accessibili ai ragazzi. La prima opera fu due o tre anni fa, fu una trascrizione di fatto musicale di un dramma di Strindberg, La signorina Giulia, e l'opera era Julie di un compositore belga, Beusmans. Un'opera dove l'amore poi incontra la morte in maniera molto drammatica. L'opera dell'anno scorso invece, la seconda opera a Bolzano, era un'opera centrata su un personaggio storico della realtà sul tirolese altoatesina come Alexander Langer. L'opera si intitola Alexander Brücke Langer, Brücke Ponte, quindi in una realtà come dove quello che si cerca di portare avanti sempre di più, di cui si sente il bisogno, è il ponte che mette in comunione l'etnia italiana e l'etnia tedesca, e quindi l'opera su un personaggio che si era battuto proprio per l'integrazione fra i due gruppi etnici, fra i tre gruppi etnici, mettendoci anche il ladino, era vicina nei suoi temi agli interessi dei ragazzi, e questo ha molto facilitato poi l'accostamento anche a quella dimensione del messaggio che era in termini esclusivamente musicali. Quindi si tratta di fargli capire ai ragazzi che la musica è un linguaggio, un compositore aggiunge allo spettacolo, al testo che viene cantato e alla scenografia, aggiunge questa dimensione fondamentale e nell'opera assolutamente primaria, che è la musica.
Infatti, tu mi dai uno spunto anche per ricordare un'altra cosa che questa mattina ha detto Daniel Barenboim in Scala proprio riguardo alla prima per i giovani, e infatti ha chiarito: attenzione, non è che questi giovani vanno a vedere il Siegfried in un certo senso, scusate, la Valchiria, a cuor leggero, come se niente fosse. Chiaramente per andare ad ascoltare un'opera del genere bisogna aprire bene le orecchie e aprire bene gli occhi, bisogna anche in un certo senso forse arrivare preparati. Però l'importante appunto è che questa preparazione porti poi veramente a un godimento estetico da parte dell'allievo, quindi non una dimensione puramente edonistica, però naturalmente non un puro sacrificio in un certo senso, e questo forse riguarda l'ascolto come anche riguarda la didattica musicale. Ma vedo che abbiamo solo ancora un minuto, forse possiamo lasciarci con un auspicio, no? Cioè l'auspicio che veramente la didattica musicale in Italia trovi questa strada dinamica e questa strada appunto in cui la trasformazione riesca a trovare un equilibrio, insomma fra tradizione e innovazione si trovi un punto di contatto forte.
Sono assolutamente d'accordo, credo che il modo per rinnovare l'educazione musicale nel nostro paese sia nel riuscire a far passare presso i docenti, gli insegnanti a tutti i livelli, dalla scuola primaria al conservatorio, un'idea di quella che io chiamo insomma didattica dinamica, cioè una metodologia innovativa che punta sui bisogni, sulle necessità dei giovani, delle persone che oggi vivono l'esperienza musicale.
Certamente, ecco, ricordo i volumi di cui abbiamo parlato oggi qui a Radio Classica. Il primo è Il maestro ben temperato, metodologie dell'educazione musicale, edito da Curci, scritto da Carlo Del Frati, risultato di un lavoro di ben 40 anni, insomma appunti, esperienze e insomma tutto è andato a confluire in questa sistematizzazione in un certo senso. E poi l'altro, Il pensiero musicale, corso di teoria e lettura per la formazione musicale di base, sempre edito da Curci e sempre scritto da Carlo Del Frati, e sono veramente volumi preziosi per chiunque voglia avvicinarsi alla musica, non solo naturalmente a livello di bambini, non solo a livello infantile, ma a tutti i livelli, anche per gli adulti. E ringrazio molto Carlo Del Frati per essere stato con me, grazie mille, e ci teniamo in contatto magari per ulteriori approfondimenti.
Oh, grazie a te Luca, davvero sei stato molto gentile a presentare anche questi miei lavori, grazie ancora.
Grazie mille a Carlo Del Frati e un buon weekend a tutti gli ascoltatori. Noi ci ritroveremo naturalmente lunedì prossimo e vi ricordo per martedì invece a partire dalle ore 16 lo speciale Radio Classica prima della Scala sulla Valchiria di Wagner, naturalmente il 7 dicembre. Un saluto e una buona serata da Luca Ciammarughi.